Spero veramente che questa registrazione venga bene, perché è un po' che non registro. Come sentite forse dall'audio, non sono né a casa né con il microfono buono, ma lo sapete, queste sono condizioni che da quest'anno saranno molto molto frequenti. Ne ho già parlato nella puntata di inizio 2023, quindi se non l'avete ascoltata vi invito a farlo, perché lì spiego tutto quanto, anche come cambierà in Costri Pixel, ed è una cosa molto importante, perché da qui in poi potrebbero mancare delle puntate, delle settimane, dei mesi, potrebbe non uscire in Costri Pixel, e lì spiego perché, quindi non vi ripeterò qui in questa puntata, anche perché sarebbe appunto una ripetizione inutile che toglie anche il contenuto all'episodio stesso, che sarà molto breve in realtà. Perché appunto con il venir meno del tempo per registrare, va da sé che viene meno anche il tempo per giocare, leggere, guardare cose, insomma fare tutto ciò che dà carburante a Inchiostro e Pixel. Nonostante questo, questa settimana ho trovato il tempo per registrare una breve puntata e voglio un po' aggiornarvi, è un po' quello che facevo e che faccio ancora ogni tanto su Telegram, cioè appunto aggiornarvi sulle cose che sto vedendo, leggendo e giocando. L'ho fatto anche l'anno scorso qui sul podcast direttamente con una puntata bella cicciosa, questa sarà un pochino più breve, ecco. Cosa sto giocando? Sto giocando Persona 5 Royal su Switch, è uscito molto di recente su questa piattaforma, me lo sto gustando, lo sto spolpando, mi sta piacendo tantissimo. Ho giocato circa 20-25 ore, quindi sono ancora all'inizio, per chi conosce Inchiostri Pixel, o meglio per chi conosce Persona 5 sa che 20 ore, 25 ore su Persona 5 non sono neanche, cioè, forse è il prologo e poco più, ecco, perché il gioco è molto lungo, dura circa, da quello che ho capito, un centinaio di ore per concludere la storia, quindi sono a un quarto a voler essere ottimisti. Cosa mi sta piacendo di Persona 5 Royal? Un po' tutto, in realtà. Mi piace molto la struttura, mi piace molto la storia, mi piacciono i personaggi, mi piace il modo in cui è costruito il gioco, che chi ha giocato Persona 5 lo sa a cosa mi sto riferendo, ora cerco di spiegarmi un pochino meglio cosa si fa in Persona 5. Intanto stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese, di un JRPG molto classico in alcune meccaniche, cioè è un JRPG a turni, si combatte a turni. Ci sono le statistiche, le scelte di dialogo, alcune scelte di dialogo, ci sono le relazioni tra i personaggi, ci sono i vari parametri anche proprio per capire se un personaggio è affezionato oppure no a noi e se possiamo intraprendere una relazione sentimentale con quello stesso personaggio. Ci sono un sacco di location, un sacco di missioni principali, missioni secondarie. È proprio il classico JRPG da questo punto di vista, con tutto ciò che ne consegue, quindi chi non apprezza questa formula troverà molto ostico Persona 5 da digerire, anche perché si aggiunge tutto un carico di complessità che è proprietaria di Persona 5, cioè l'avanzare della trama è scandita dai giorni della settimana, cioè noi ogni giorno ci alziamo la mattina, andiamo a scuola, e adesso vi spiego anche ovviamente un minimo di trama. Andiamo a scuola, facciamo le nostre missioni, oppure usciamo con i nostri amici, oppure viaggiamo per diciamo, i quartieri di Tokyo per incontrare altri personaggi, per fare delle attività, per in generale vivere quella che è la quotidianità di Tokyo. Poi la sera ci corichiamo, andiamo a letto e il giorno dopo si ricomincia e c'è un calendario che scandisce per l'appunto le nostre attività. Ci sono cose che si possono fare solo in certi giorni o solo in certe fasce orarie, quindi c'è la mattina presto, la mattina, mezzogiorno, e poi c'è il pomeriggio, il dopo scuola, la sera, la notte. Quindi è un gioco che ovviamente non si collega con il nostro reale, il nostro orologio reale, quindi non è che stiamo giocando negli stessi giorni reali che stiamo vivendo nella nostra vita, ma ha il suo orologio interno. Il tempo non passa quando non giochiamo, quindi per farvi capire è un gioco che trova la sua ragione d'essere nell'offline. Certo, c'è la modalità online, o meglio si può fare un login online mentre si gioca per avere qualche informazione in più sulle cose da fare o qualche suggerimento quando vengono fatte delle domande, però serve a molto poco ai fini di diciamo del gameplay, quindi si può giocare più che tranquillamente solo ed esclusivamente offline, scusate. E di cosa parla però Persona 5? Persona 5 parla di uno studente delle scuole superiori, proprio Classic Japan, Classic JRPG, che si trasferisce a Tokyo dalla sua città, che credo fosse in periferia, dopo aver subito una condanna per un reato che in realtà o non ha commesso o comunque sia una condanna assolutamente esagerata per ciò che ha fatto, cioè lui ha letteralmente difeso una donna che stava per venire violentata da un uomo, lui ha scansato via l'uomo, questo si è fatto male e lui ha subito una condanna per queste lesioni. Quindi è comunque un po' paradossale, ecco, è un po' forzatina come cosa, però lui ha comunque questo marchio di infamia addosso e quando si trasferisce in questa nuova scuola privata tutti quanti lo additano, no? Lui è quello condannato, lui è pericoloso, bisogna stargli lontano, non dobbiamo parlargli. C'è tutto questo, questa anche denuncia sociale che fanno gli sviluppatori su questi pregiudizi molto forti che si hanno in Giappone, a quanto pare, e che vengono perpetrati un po' da tutti. C'è questo tacito consenso nel non parlare con il condannato. E noi riusciremo comunque a farci degli amici, ovviamente... gli stessi, diciamo, nella stessa scuola ci sono altre persone che sono emarginate, noi faremo amicizia soprattutto con quelli e da lì partirà la nostra avventura. Noi scopriremo un po' alla volta che nella società giapponese e soprattutto a Tokyo, soprattutto nella nostra scuola all'inizio, c'è del marcio tra gli adulti più insospettabili. E noi, ora non voglio fare, ovviamente, non voglio fare spoiler, però per dirvi solo che la nostra quest principale sarà fare giustizia, perché noi siamo i disadattati, noi siamo gli ultimi, quelli messi da parte, però comunque abbiamo un forte spirito di giustizia che ci muove e anche grazie ai nostri poteri che scopriamo di avere proprio all'inizio del gioco, possiamo far sì che le persone più malvagie abbiano una sorta di redenzione. Ecco, di nuovo non voglio essere specifico, però grazie al lato, diciamo, più puramente JRPG, quindi il lato più puramente a turni del gioco, noi possiamo addentrarci in un metaverso che è la versione inconscia, è l'inconscio delle persone con i desideri più distorti. Noi possiamo accedere a questo metaverso. In questo metaverso troveremo dei palazzi, cioè degli edifici, ovviamente metafisici, ecco, che però sono visitabili, cioè sono concreti per noi. All'interno di questi edifici si trovano i desideri più distorti di queste persone che perpetrano il male nel mondo reale. Noi possiamo far sì che queste persone possano redimersi, possano fare del bene, possano cambiare la loro vita e appunto prendersi le colpe dei loro misfatti. Quindi noi nel lato più, appunto vi ripeto, più del JRPG, più da combattimento, noi combattiamo a turni in questi palazzi contro nemici sempre più forti fino a sconfiggere il boss finale, ok? Il gioco è strutturato come con delle saghe, cioè partiamo con un nemico principale, una volta battuto ce n'è un altro e così via, ok? E noi scopriamo i nemici banalmente giocando e seguendo le vicende della trama. Non sono per forza tutti quanti collegati questi nemici, ci sono vari modi in cui li scoprono e vi lascio il piacere di ovviamente giocare al gioco per capire come funziona effettivamente questa meccanica. Accanto a queste main quest, quindi sconfiggere i cattivoni con i desideri più distorti, abbiamo anche delle missioni secondarie in cui possiamo viaggiare sempre in questo metaverso alla ricerca di persone con desideri sì distorti, sì malvagi, però di minore importanza, di minore impatto rispetto a quelli che invece hanno addirittura un palazzo tutto loro con tutte le loro guardie, le loro regole, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa differenziazione tra i personaggi negativi con il palazzo, quindi quelli proprio più marci dentro, e quelli invece senza, che noi possiamo andare a combattere più o meno liberamente senza per forza addentrarci in un palazzo. Quindi lato JRPG combattimento a turni è questo. Ci sono i dungeon, tornando alle categorie tradizionali, ecco, ci sono i dungeon, ci sono i mini boss, ci sono i boss, c'è la furtività, le stanze segrete, i passaggi, le cose, insomma classic JRPG, e poi c'è il lato anche di vita quotidiana, perché noi siamo uno studente, andiamo a scuola, facciamo le interrogazioni, facciamo i test di fine semestre, credo funzioni così in Giappone, noi dobbiamo rispondere attivamente a queste domande. Abbiamo le nostre statistiche sociali, la conoscenza, il coraggio, eccetera, eccetera, la perizia, il fascino e tutto ciò che ne consegue. Possiamo lavorare, possiamo avere un lavoro part-time che ci busta queste statistiche a seconda del lavoro che scegliamo. Possiamo fare amicizia con le persone, ovviamente quelle che sono previste dal gioco stesso. possiamo andare per negozi, comprarci le cose, possiamo viaggiare per Tokyo, ovviamente limitatamente alle aree che conosciamo e che, di cui conosciamo ovviamente l'ubicazione. Possiamo studiare, possiamo leggere dei libri, possiamo svagarci in sala giochi, possiamo fare un po' quello che ci pare sempre all'interno di questo calendario, cioè noi ogni giorno possiamo fare delle cose in determinate fasce orarie. C'è la mattina presto, la mattina, il mezzogiorno, il pomeriggio, il dopo scuola, la sera, la notte. A seconda del momento della giornata in cui ci troviamo possiamo fare determinate cose. Possiamo passare il tempo con i nostri amici, possiamo appunto svagarci, come vi ho detto prima, andare al cinema, guardare una videocassetta, guardare la televisione, leggere il libro, appunto studiare, fare i compiti, queste cose qua. Può sembrare noioso, può sembrare troppo, può sembrare soverchiante, però in realtà il gioco lo presenta molto bene, tutto ciò. È sicuramente un gioco complesso, cioè non è consigliabile secondo me come primissimo JRPG. Piuttosto prima io consiglierei di avvicinarsi al genere con qualcosa di un pochino più classico o quantomeno più accessibile. Final Fantasy, Dragon Quest, cioè gli esponenti del genere che secondo me permettono di avvicinarsi a questo stesso genere in modo un pochino più tranquillo, in modo un pochino più accogliente, sono altri, e decisamente non Persona 5 Royal, che invece ha dal canto suo un livello di complessità, insomma, di cose che si possono fare, di cose da tenere d'occhio, che non è secondo me per tutti, o quantomeno non è per chi comincia per la prima volta. Quindi occhio quando lo comprate, perché il gioco ti accompagna passo passo in tutto quanto ciò che si può fare nel gioco stesso, però secondo me è meglio aver masticato un po' di JRPG, almeno un paio, prima di cimentarsi in Persona 5. Non è impossibile finirlo, però necessita di un minimo di attenzione in più. Quantomeno per la scansione giornaliera delle cose da fare, per capire cosa fare prima, cosa fare dopo, come rimediare agli errori. Bisogna un po' comprendere qual è il meccanismo con cui ragiona il gioco. E quindi secondo me c'è necessità di una comprensione quantomeno basilare del genere di per sé. Il gioco è divertente, i combattimenti sono divertenti, si possono fare un sacco di cose, ci sono un sacco di meccaniche, le meccaniche sono mescolate sempre con la trama. Noi per esempio possiamo usare le armi da fuoco all'interno dei combattimenti a turni. E viene spiegato il motivo per cui i proiettili sono infiniti, cioè alla fine di ogni combattimento i proiettili si ricaricano con una scusa di trama, cioè siccome noi ci troviamo nei palazzi, cioè nel subconscio delle persone, le persone quando vedono una pistola, un'arma, intanto pensano che sia vera. Quindi noi compriamo le armi finte da soft air nel mondo reale, e queste armi finte nel metaverso diventano vere, perché la persona contro cui stiamo combattendo crede che siano vere. E in più i proiettili si ricaricano sempre all'infinito, alla fine di ogni combattimento, perché una persona, quando vede un'arma, crede che sia carica. E quindi ecco che il subconscio del nostro cattivone principale fa sì che noi le armi ce le abbiamo vere, quindi che fanno dei danni, e in più che siano sempre cariche. Capite? Siamo a questo livello qua. Ogni singola cosa che noi possiamo fare è sempre contestualizzata a livello di trama. C'è una maniacalità che io non mi aspettavo. Sono a circa 20-25 ore di gioco, cioè circa un quarto, almeno per completare la trama, che appunto io mi sono sempre più convinto della qualità proprio dell'ambientazione del gioco. È proprio molto molto bello, molto molto ben fatto, molto molto accattivante, ti trascina proprio dentro e ti viene anche voglia di conoscere gli altri personaggi, di passarci del tempo insieme, di uscire con questi nostri amici, con cui passiamo di fatto le giornate e che poi ci portiamo dietro, tra virgolette, anche nei palazzi, sono il nostro party, che si allarga un po' alla volta con il passare delle saghe, perché è un po' strutturato come un anime, secondo me, questo gioco, cioè ci sono sempre delle saghe diverse che iniziano e finiscono con un cattivo, cioè il cattivo numero uno è la prima saga, il cattivo numero due è la seconda saga, che dura molte ore, ok? Dura 5, 6, 7 ore, dipende. Io adesso sono a 20-25 ore e ho completato il secondo nemico, ok? Per farvi capire. Quindi noi passiamo molto tempo dietro a una singola missione principale, non è una cosa che ci si toglie via in 3 secondi. E questa cosa qua è molto bella, perché tu entri proprio nelle meccaniche di gioco al 100%. Ti viene voglia di dire, oh, adesso studio, vediamo, mi devo portare avanti quella statistica, perché devo fare quella missione secondaria per sbloccare quel confidente, che sono i personaggi secondari che ruotano attorno a noi e con cui possiamo avere dei rapporti e migliorare questi rapporti, con dei parametri proprio, ci sono le stelline, ogni volta che noi facciamo delle attività con questo confidant, con questo confidente, lui guadagnerà questa stellina aggiuntiva, ovviamente ci sono dei punti esperienza legati a tutta questa cosa qua, e più portiamo avanti questo confidente, più avremo delle abilità passive con lui, capite? Tutto quanto è legato alla meccanica principale di combattimento. Quindi noi sì, facciamo le cose, noi sì, studiamo, noi sì, magari, non so, giochiamo a baseball, andiamo al cinema, lavoriamo o passiamo il tempo con i nostri amici per avere comunque un boost di statistiche, ok? Punti esperienza, statistiche, abilità passive, eccetera, eccetera, eccetera. Noi combattiamo usando dei persona, che sono degli stand, ok? Sono esattamente gli stand di JoJo. La stessa cosa, sono degli spiriti che si materializzano dal nostro subconscio e combattono al nostro fianco. Ce li abbiamo alle nostre spalle e possiamo dare loro ordini di, appunto, attaccare i nemici. Questi persona, appunto, sono questi stand e anche loro hanno i loro punti esperienza. Quindi noi abbiamo l'esperienza del nostro personaggio e del nostro party e abbiamo anche l'esperienza dei singoli persona. Il nostro protagonista è l'unico che può scambiare i persona. Quindi noi abbiamo il nostro persona principale, che è Arsène, il primo che sblocchiamo, ma possiamo tranquillamente averne anche altri, con meccaniche di gioco che non vi anticipo. Quindi capite, c'è proprio una meccanica di cattura, di raccolta di questi persona, di power up di questa persona, del nostro personaggio, di tutti quelli di tutto il party, quindi sia dei personaggi del party che dei loro persona, le relazioni con loro, le nostre statistiche sociali, che sono molto importanti, il nostro fascino, per esempio, non so, la nostra perizia nel fare le cose, possiamo costruirci i nostri grimaldelli per aprire le serrature dei forzieri che troviamo in giro. C'è proprio una cura per i dettagli, c'è un sacco di cose da fare in Persona 5 Royal. Non è un gioco, secondo me, da affrontare alla leggera, cioè bisogna sapere cosa si sta facendo. Io lo sto giocando poco, tipo 2-3 volte alla settimana, e neanche per così tanto tempo, perché il tempo purtroppo non ce l'ho più, però ogni volta che ci gioco io devo capire cosa sto facendo, dove sto andando, cosa volevo fare prima di spegnere, cosa voglio fare adesso, come voglio passare il tempo durante questa giornata, con chi parlare, con chi passare il tempo, se andare per esempio nei Memento, che sono questi dungeon perpetui in cui possiamo fondamentalmente farmare e scambiare oggetti. Insomma, c'è una cura proprio in Persona 5 che io non mi aspettavo a questo livello, perché è proprio bello non solo giocare, non solo combattere, non solo affrontare i nemici e completare i dungeon, ma è bello proprio fare attività quotidiane, passeggiare per Tokyo, scoprire cose nuove, scoprire personaggi nuovi, capire che motivazioni hanno, come si intrecciano con noi, come possono esserci utili. È proprio bello, è un simulatore di vita, di fatto, con tutte le semplificazioni del caso, ovviamente, adesso prendiamo le cose con le pinze, però secondo me è proprio una dimostrazione di sapienza nello sviluppo dei videogiochi, che non mi aspettavo da Persona 5, non mi aspettavo da Atlus, perché non conoscevo il brand, però adesso sono sempre più curioso di giocare Persona 3 e Persona 4, che sono attualmente su Switch, e anche la serie principale di Shin Megami Tensei. È uscito il 5 e io sono veramente molto curioso, perché voglio capire quali sono le differenze. Ho anche provato a leggere il manga di Persona 5, mi sta piacendo, sto leggendo i volumi, e non si basa su Persona 5 Royal, che ha delle differenze rispetto alla versione base, che ormai è obsoleta, quindi vi consiglio di non comprarlo, Persona 5 liscio, diciamo, normale, ma comprate il Royal perché ha contenuti aggiuntivi e pezzi di trama in più. Quindi è veramente, veramente importante scegliere la versione Royal. Mentre il manga è basato su Persona 5 liscio, quindi appunto per questo vi dico ci sono delle differenze ed è evidente. E in più c'è anche l'anime, che devo ancora vedere, Persona 5 di Animation, che a questo punto credo che sia basato anche lui sulla versione liscia di Persona 5. Però appunto non lo so, quindi non vi so dire, è un'idea che mi sono fatto, ma potrei sbagliarmi. Questo è per quanto riguarda Persona 5 Royal. La puntata, questo aveva in mente, cioè io avevo in mente prima di cominciare l'episodio questa cosa qua. Però sto anche vedendo delle cose in questo periodo, per esempio la seconda stagione di Alice in Borderland, di cui non voglio parlarvi in questo episodio, magari nel prossimo o in uno dei prossimi, perché mi sta molto molto colpendo. Ecco, non vi dico altro, non vi dico né in bene né in male. Io ve lo lascio lì, sto guardando Alice in Borderland 2, mi manca una puntata e magari più avanti ve ne parlo, se ci sono cose importanti da dire, però sappiate che mi ha molto colpito. Basta. Con ciò detto, vi ringrazio dell'ascolto, sappiate che non c'è più la sicurezza, diciamo, della cadenza settimanale delle puntate, quindi aspettatevi tranquillamente che tra 7 giorni Inchiostri Pixel non ci sia, potrebbe esserci, come no, non posso dirvelo prima perché non lo so, molto banalmente, e basta. Con ciò detto, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast. Alla prossima!